La bella e le bestie.
105 Friends presenta
La bella e le bestie.
Ma noi come lo spieghiamo alle nostre figlie che in questa sigla ci si dà delle bestie?
Eh?
Non è carino, secondo me. Secondo me è conduttore shaming.
Ci facciamo dell'auto-shaming.
Non è colpa mia.
Siamo scemi.
Se non siete belli.
L'abbiamo deciso noi, guardali. E certi messaggi però mi fanno troppo ridere. Sto passando i cavi per un impianto elettrico, non mi passa più. Ma passano o non passano sti cavi? Non ho capito. Passi i cavi e non passano più. Vabbè,
ce ne sono. Grazie per tutti questi messaggi.
Sì,
oggi
sì,
una
sì.
Quantità, lo ripeto perché veramente sono sghibottito dalla quantità di messaggi. Quindi siete tantissimi. Grazie. Mia, buongiorno.
Buongiorno, caro.
Anche tu al lavoro.
Anche
a
io al lavoro.
A proposito di gente che lavora.
Tra l'altro, ragionavo ieri sul fatto che quando si inizia a lavorare, diciamo, nel mondo dello spettacolo, chiamiamolo così in senso lato, saltano tutti i ponti, le vacanze, non esiste più niente, si lavora sempre.
Beh, certo.
Io ho lavorato sempre in questi ultimi
anni. Dicevamo in apertura che però non dovremmo dirlo perché poi ci prendono in parola, che un po' ha del giusto questa cosa, no?
Sì.
Perché siamo
sì.
Anche e soprattutto in questi giorni siamo ancora più importanti di supporto,
certo,
a chi ha bisogno di compagnia. E quindi dobbiamo accettarlo.
Beh, si fa intrattenimento, quindi tu le persone le intrattieni sempre, no?
Ma poi Mia, tu non lamentarti, hai messo via milioni e miliardi di milioni di euro.
Certo,
grazie.
Mi sono comprata quella famosa villa
castello,
in Toscana.
Castello, un villone in Toscana che fa paura, FP fa paura.
Fa paura.
Allora, oggi ci parli di animali che fanno cose strane.
Animali che fanno cose.
Animali che fanno proprio un sito, animali che
fanno
cose. Una pagina Instagram.
Non dirlo che subito la creano, lo sai?
Ma ci sarà
ma
di
mi
sicuro.
Hanno plagiata in tutte le maniere possibili e immaginabili in questi anni, tra l'altro. Però vabbè, vuol dire che le cose funzionano quando ti copiano, no? Quindi
certo,
va bene.
Come la settimana enigmistica.
Come
va bene.
Settimana.
Sai
perché
che
in fondo c'era scritto
la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione.
Bellissimo. Vabbè, ci sta. Prendiamolo come un banto,
una roba un po' antica, però è sempre stata lì.
Adesso me lo tatuo.
Allora, da che animali partiamo?
Ma allora, ero in autobus, c'era una studentessa che diceva: piuttosto che dare l'esame mi fingo morta. Mm. E io ho fatto, bella, tu non ti sei inventata niente. Come al solito, sapete che io vi dico sempre, non ci siamo inventati nulla, siamo animali tra gli animali e quindi ci portiamo dietro degli usi e costumi che hanno una storia evolutiva antichissima.
Beh,
no?
Lo si dice di noi, mi fingo morto, proprio che sappiamo che sono degli animali che lo fanno, no?
Esatto.
Fanno finta di niente. Boh.
Lo fanno per i predatori, ovviamente.
Ci sono tanti
anche
motivi.
Per predare.
Ci sono tanti motivi per
poi
cui lo fanno.
Balzano come sì. Aldo Giovanni Giacomo quando scivola la sabbia.
Fa finta di niente. Poi fa finta. Continuano a morire. Tu li guardi vabbè, perché lo dico
siete
io?
Siete bravissimi ormai.
A me quelli lì fanno morire. Sono dei quadrupedi piccolini, tipo delle volpette, delle robe del genere, che si avvicinano alla preda pian piano, poi fingono di morire. La preda intanto gira la testa, dice boh, c'è un morto lì. Appena si volta, fanno un altro metro, boh, e si ributtano a terra
lo
con le zampe in alto.
Pesci, lo fanno molti
anche
pesci,
molti
ad
pesci.
Esempio, si vengono morti sul fondo e poi quando arriva lì un altro pesciolino, sai che spesso i pesci mangiano
certo.
altri pesci morti, no? Quindi sono necrofagi o necrofili, diciamo come vogliamo. Questo si risveglia tra virgolette,
ma si fanno
si
anche
rianima.
Mordere si fanno anche mordicchiare,
si fanno assaggiare ovviamente perché
ti rendi
deve
conto?
Essere credibile la cosa.
Però mi ha fatto riflettere questo che ho detto, mangiano altri pesci morti, perché noi per esempio come specie mangiamo solo quasi solo animali morti, non mangiamo animali vivi.
È
mentre
vero.
Gli animali
beh,
mangiano più spesso
molto
animali
spesso
vivi
spesso beh sì diciamo che ingoiano animali che sono vivi o ancora semivivi
no e a parte il cannolicchio sì. Che quello lo mangi anche da vivo, sai che si muove dentro il guscio.
Anche le ostriche.
Io non ho mai capito se questa cosa sia legale, perché mi è capitato in un ristorante di ricevere un bellissimo, cioè eravamo in tanti, ed è arrivato a tavola questo vassoio pieno di molluschi
vivi che si muovevano.
Tutti vivi, tutti. E noi li abbiamo rimandati indietro perché ci ha fatto impressione.
No, di solito sono vivi.
Erano molto vivi, però cioè proprio tanto, insomma, sognava tipo, cioè
troppo.
No,
erano troppo vivi.
Adesso io cerco
siete
di
gli unici che ha rimandato indietro il pesce perché è troppo fresco.
Esatto.
Guardi, è troppo fresco.
Ma è un paradosso
sì,
o no questa
se parli
cosa?
Di pesce fresco, più fresco di così
no, già,
appunto si muore, detto proprio letteralmente.
Vabbè, già io ho un'alimentazione che ha un consumo di proteine animali ridottissimo. Sto proprio cercando di fare una scelta etica e anche di salute un po' radicale. da un po' di anni. Poi quando mi trovo in certe situazioni, vabbè, mi adeguo, certo, ovviamente, no? Però in quel caso anche le altre persone a tavola si sono un po' impressionate.
Sì, detto che poi una volta che mangi animali, cioè, sembra anche un po' ipocrita.
Ma
dire,
certo,
no?
Che lo è.
Che differenza c'è alla fine?
Però,
no?
Sai, è un po' come il discorso di mangiare, non so, una bistecca e uccidersi l'animale da cui viene la bistecca. No,
molto spesso capisco, quando ti...
Non lo faremmo mai.
Ti, cioè, servono l'aragosta, la vanno a prendere dal vascone, quindi...
Anche lì ho avuto un'esperienza poco bella. Quindi...
Poi ti danno quella surgelata e rimettono quella di prima nel vascone, però certo, va bene. Certo. Allora, chi sono questi animali che fingono di morire?
Beh, allora, ce n'è uno che è veramente famosissimo ed è l'opossum della Virginia, che è questo mammifero abbastanza bruttarello, col muso a punta.
Ma
grande.
Non è forse quello di cui parlavo io, forse? Boh.
Non lo so, perché lui lo fa per evitare di essere predato in realtà, quindi si butta in terra fondamentalmente, lo troviamo in America questo animale, e non soltanto si butta a terra, ma emette anche delle secrezioni nauseabonde, tira fuori la lingua,
l'avevamo
con
già
la bocca
detto,
aperta,
con la bava,
la bava,
sì.
Cioè lui
scusami
proprio...
un attimo, si butta a terra, secrezioni nauseabonde, tira fuori la lingua, ma è mia figlia, questo animale è mia figlia, no, più o meno.
Oh mio Dio. Ross, tu stai passando troppo tempo da solo con tua figlia.
È mia figlia.
Stai sotto pressione questi giorni. Vabbè, non è tua figlia, non credo.
No.
Comunque questo è uno degli adattamenti più estremi come strategia, diciamo, antipredatoria, ma lo fanno tanti altri animali. Ci sono tra i rettili molti serpenti che si fingono morti. Uno italiano, ad esempio, è l'anatrice.
Uno italiano di Brugherio, sembrava.
E quello addirittura, questa anatrice, si butta con la testa all'indietro, mostrando la parte bianca, che tu dici proprio è morto, perché è vero?
Sì,
cioè
sì.
Si rivolta al contrario.
Sì, 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 sì,
che
fa,
gran figlio.
Fa anche un odoraccio se
apposta.
Uno si avvicina apposta. Sì, sì, sì.
Cioè, puzza di morto, puzza subito di morto.
Una puzza orribile. È quel serpente, per intenderci, secondo me tanti che ci ascoltano lo hanno visto almeno una volta in campagna o vicino ai fiumi, che viene spesso scambiato per la vipera,
okay,
perché ha questo disegno grigio e nero sul dorso che lo rende confondibile e spesso si becca suo malgrado delle bastonate.
Forse è un po' più lungo di una vipera, no?
È molto più lungo.
Molto più lungo, vero?
Sì, sì, può raggiungere anche una lunghezza impressionante, superiore al metro, metro e mezzo. Quindi,
certo.
Sì, 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 sì. Però, insomma, anche lui, ad esempio, è uno di quei serpenti che si fingono morti. Lo fanno i porcellini d'India, lo fanno le quaglie, lo fanno le anatre.
Le capre scrivono anche.
Sì, sì, le capre si buttano a terra. Se li spaventi, una si butta a terra, gli altri si buttano tutti a terra.
Lo squalo limone. Uno squalo che si chiama squalo limone.
Con la lingua fuori, uno con la lingua fuori.
Si capovolge, anche lui si finge morto.
Lo squalo limone.
Io ho aspettato 15 giorni per
sentire questo suono. Ma sembra una pietanza. Uno squalo a limone al tavolo 9.
Ma perché, scusa, perché lo squalo limone per esempio lo fa? Per predare o per non essere predato?
Sempre per non essere predato. Siamo ancora nel gruppo predato di quelli che non vogliono essere mangiati, perché poi questa strategia ha anche altri risvolti. Ad esempio le orche, se riusciamo in questa puntata vedremo come è proseguita la storia che avevo già iniziato a raccontare, sono delle grandi predatrici di squali, ad esempio.
Sì, sentiamo un disco e poi continuiamo con le storie di animali che fanno cose strane, cose improbabili. Tutto questo alla Bella e la Bestia qui a 105 Friends.
Fedi, lo dice anche un ascoltatore, anch'io a casa mi butto a terra, mi fingo morto quando si avvicina a mia moglie, così la smette subito e va via.
Pensa quante mogli a letto si fingono morte.
Io per esempio sogno di fare una foto, prima o poi nella vita la devo fare, una foto dove sono vestito esattamente, tutto vestito come una tappezzeria,
sì,
mimetizzo,
ti mimetizzi.
Voglio stare in un muro così, completamente uguale al muro.
L'hanno fatto?
Sì,
è un film, è un film La Pantera Rosa.
Devo starnutire, ho l'allergia.
Quando ti viene sternutisci.
Sto cercando di non farlo.
Allora, dici di questi animali che fingono morti allora.
Bene, continuiamo.
Devi leccarti la parte superiore del palato.
Aiuto, che prurito al naso.
Fallo e basta.
Tra l'altro è veramente una condanna per una naturalista essere allergica ai pollini. È proprio, non plus ultra della sfiga, diciamolo. Comunque va bene. Un altro animale che si finge morto, molto simpatico, è una cavalletta giapponese che si chiama Tetrix ornata. Divertente perché lei praticamente con le zampe si irrigidisce tutta e le stende in direzioni diverse in modo da non poter essere deglutita. Cioè, quindi
per avere più spigoli, cioè più
ingombro.
Sì, più ingombro, esatto.
Più punte, più anche spigoli, insomma. Così che un uccello che insomma la voglia provare comunque a catturare, a ingoiare, non riesce, si buca come quando mangi giù le lische dell'orata.
Ma pensa a te.
Questa è molto carina, sì.
E come fa, uno poi vedi, come fa a calcolare l'ingombro della gola del predatore e a estendere al punto da non passare attraverso.
No, lei le estende tutte.
A prescindere.
Questi sono i famosi meccanismi coevolutivi per cui nell'arco di milioni di anni e quindi di prove e tentativi gli animali che hanno assunto questa forma di tanatosi, che significa morte apparente, finta morte.
Tanatosi,
esatto. Insomma, sono sopravvissuti e quindi hanno passato questo tratto comportamentale che spesso ha anche basi genetiche, no? Se non quasi sempre.
Alcuni cantanti lo fanno sul palco.
Bravo!
Tananai lo fa spesso.
Senti, a che cani lo fanno di fingersi morti?
Allora, ci sono tanti video buffi di cani che si buttano in terra quando sentono delle parole che non gli piacciono, tipo puntura, zecca. Bam. Però non è un fingersi morto, vero?
Fingono, pesano di più, come diceva mio papà, pesano di più.
È vero che sembra che pesino di
fanno,
più.
Fanno un peso morto. Della serie, mamma, devi sollevare di peso perché non collaboro, vero?
Come quei cani che vedi trascinati per la strada, trascinati, che non camminano più. Quelli, veramente i padroni hanno una pazienza senza santa quando succedono quelle cose, ma bisognerebbe capire come mai il cane si rifiuta. Comunque, insomma, vabbè, c'è anche un altro tipo di morte che non avviene alla vista del predatore, alla percezione del predatore, ma col contatto. Ad esempio, c'è un insetto predatore molto pericoloso per altri insetti che si chiama formica leone, un insetto alato che abbiamo anche in Italia.
La riconosci perché fa "Auzadava, dai!" La formica leone.
Oggi non ce la faremo a fare il programma.
Vabbè. Va bene. E quindi che cosa succede? Le sue larve, che sono molto gradite da alcune specie di uccelli, che cosa fanno? Quando vengono beccate, ad esempio, non so, da una passera scopaiola, diciamo un uccello a caso.
Vabbè, ma anche
piace
tu
sempre
fai apposta.
Molto.
Ho capito.
Mi piacciono questi uccelli.
Tutti quelli che potevi dire.
Ho capito, fai apposta.
Cioè, se a San Cialtroni noi, tu tra tutti gli uccelli vai a dire quella.
Quella più divertente.
Non ne veniamo fuori così.
E quindi? Vabbè, magari a volte, sapete cosa fanno gli uccelli? Beccano una cosa e poi gli cade dalla bocca.
Sì.
L'avrete visto anche voi, secondo me. Allora, praticamente queste larve hanno evoluto un comportamento particolare, nel senso che si agitano finché sono nella bocca dell'uccello. Agitandosi magari riescono a sfuggire alla presa, però sono comunque larve, non è che corrono via come l'orso su due zampe, come crede Ross. Ma si fingono morte a quel punto, quindi si chiama praticamente tanatosi per contatto. È come avere una seconda chance. Effettivamente chi ha studiato questo comportamento ha notato che hanno una possibilità enormemente più alta di sopravvivere poi a una seconda beccata da parte dell'uccello che ha tentato di predarli. Quindi anche questa è una soluzione. È come se noi venissimo... Quante volte succede però in realtà anche nella nostra specie, se ci pensate, si viene aggrediti in qualsiasi situazione, ci si finge...
Ma vuoi sapere
morti?
Un caso famosissimo? La strage del Circeo.
Vedi?
Una delle due ragazze si salvò perché si finse morta.
Vedi,
esattamente
vedi.
Così.
Anche in Abruzzo successe con due o tre ragazze che vennero aggredite, mi ricordo, da un uomo in mezzo alle montagne. Una di queste si finse morta e si riuscì a salvare in questa maniera. Quindi in realtà vedi che è una strategia che anche la nostra specie in qualche modo conserva o riesce comunque a mettere in atto.
Quella storia ha ispirato un libro molto bello che è candidato al premio Strega, che si chiama L'età fragile. L'età fragile di Donatella di Pietrantonio è ispirata esattamente a quella. Io
no, Donatella.
Io vorrei conoscerla perché per me è la più brava scrittrice che c'è in Italia.
Ma pensa, figurati. Vabbè, allora.
Bravissima.
Magari chissà, una volta si riesce a combinare.
Dai, facciamo. Scusate, era una parentesi. Vabbè, torniamo
ciao
agli animali.
Donatella, è veramente bravissima.
Torniamo agli animali.
D'accordo con te. Poi c'è anche chi simula la morte per salvarsi. Il mio animale preferito in questo senso sono le anatre. Sapete che sono vittime sacrificali delle volpi, un po' come le galline a tutto spiano. E che cosa è successo? Che alcune anatre hanno capito una cosa, che se la volpe è inesperta, se l'anatra si finge morta, cosa fa? Dice, vabbè, intanto che ho ammazzato queste anatre me le porto nella tana. E poi le mangerò successivamente. Quindi loro si fingono morte, si fanno portare nella tana. La volpe inesperta se ne va, perché magari torna a caccia o si perde in altre attività. Loro smettono di fingere di essere morte e scappano a gambe levate, che è una cosa molto divertente perché è veramente un livello, no, di... non so, di intelligenza da un punto di vista evolutivo incredibile, no?
Certo.
Proprio gabbare la volpe.
Anche no, proprio prevedere anche in una sorta di lungo periodo, cioè una strategia che non si risolve all'istante,
subito,
ma prevede anche una pianificazione, voglio dire, no?
E la storia bella, nella storia bella qual è? Che le volpi che invece hanno capito il trucco uccidono subito l'anatra, cioè la dilaniano per assicurarsi che poi una volta in tana non se ne vada.
Quindi anche lì grande intelligenza, se si può usare questa parola, nel vedere la casistica e fare la controllazione. strategia.
Un'analisi statistica praticamente. Pazzesco, pazzesco.
Ci fermiamo? Ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra poco a parlare di animali con la Bella e le Bestie.
La Bella
e le Bestie.
I danzatori solitari, i ballerini solitari, Lonely Dancers, Conan Gray, questo disco con un sapore molto anni 80, talmente anni 80 che sembra proprio uscito nell'80.
E dell'80.
Forse dell'83, era rimasto lì in un cassetto.
Quella musica che a me non piace.
Ma ritorniamo, perché devi dire così, non ti piace?
Perché io sono nata negli anni 80 e la musica degli anni 80 non la riesco a sentire.
Quindi quando la senti ti fingi morta.
Ho una grande guerra con il mio fidanzato che invece, essendo degli anni 70, ama la musica degli anni 80, giustamente, perché poi ognuno insomma ha la musica, no, che gli ricorda l'adolescenza, quindi quindi quando lui la mette in macchina io mi fingerei morto.
Ti fingerei morto.
Vedi? Chi altri si finge morto?
Senti, a proposito di intelligenza, c'è un ragnetto che fa una cosa molto simpatica, che è un pisauride.
Cos'è un pisauride?
La sua famiglia di appartenenza si chiama così. Questo ragnetto che cosa ha imparato a fare? Praticamente sapete che molto spesso gli insetti e anche i ragni hanno questo brutto vizio di mangiarsi il compagno prima, dopo, durante l'accoppiamento. Hanno queste tendenze, insomma, un po' diciamo da serial killer.
Sì.
E questo ragnettino, spero non gli umani, però insomma, forse qualche caso ci sarà stato. Comunque, insomma, lui che cosa fa? Ha capito che la femmina potrebbe mangiarlo prima dell'accoppiamento, al suo approccio, al suo approcciarsi. E essendo comunque lei appunto molto golosa, lui che cosa fa? Produce una sorta di pacchetto di cibo, una sorta di matassa di cibo.
Si porta il cestino della merenda,
si
non
porta
so mai.
Per evitare
merenda.
Di essere lui il pasto.
Lo fa più grosso di sé, ovviamente, in modo che lui sembri un'appendice morta.
Quindi quando vi lamentate del vostro partner, pensate che al mondo c'è chi sta peggio di voi. Uno che deve tentare di non farsi mangiare prima del sesso. Cioè, pensa a livello di stress.
Quindi lui approccia la femmina con questo gigantesco regalo al quale si attacca saldamente fingendosi morto. La femmina inizia a mangiare, distratta dal cibo, lui le salta addosso.
Mamma mia, ragazzi.
Diventa una specie di violenza.
Posso
sessuale.
Una cosa, che vita del merda.
Gli animali.
Cosa si fa?
Gli animali, questi deliziosi animali.
Mamma mia, che vita.
Vabbè,
cioè.
Insomma. Comunque, insomma, visto che stavamo parlando un po' di intelligenza evolutiva, eccetera, ci sono due notizie molto curiose che riguardano il cervello. Quella cosa di cui a volte alcuni di noi non sono dotati, ma certo, invece nel regno animale ha un ruolo importantissimo. Allora c'è una ricerca molto bella che riguarda una specie di formiche che si chiamano formiche saltatrici, troviamo in India. Praticamente si è scoperto che in queste formiche, quando una formica operaia diventa regina, sapete che le regine hanno un ruolo fondamentale in alcune società di insetti, sono le uniche che si possono riprodurre, producono le uova, vengono accudite dalle altre formiche in modo speciale. In queste formiche aumenta la dimensione delle ovaie e si riduce drasticamente la dimensione del cervello, fino al 25% in meno. Che è una cosa molto curiosa, ma la cosa più curiosa...
E perché, scusa, se diminuisce?
La cosa...
Pensano per pensare meno, non ho capito. Diminuisce la grandezza del cervello.
Allora, ci sono delle, ovviamente anche in questo caso, delle ipotesi, anche perché l'aspetto in realtà più curioso di questo, che come vedremo non riguarda soltanto questa specie, è che poi il cervello torna ad ingrandirsi alle sue dimensioni normali, se la formica smette di essere una formica regina. Quindi c'è una praticamente plasticità reversibile del cervello, può ridursi drasticamente di dimensioni, tra l'altro perdendo delle funzioni, quindi...
Che pure servirebbe agli umani, no? Quando guardi il calcio, ti metti là e te ne serve poco.
Ma non è che servirebbe, succede secondo me. Ci sono persone che vanno incontro a una sorta di lobotomia.
Calcio
di fronte
sì, per
certe...
noi maschi il calcio è regressione all'homo sapiens, cioè all'australopiteco.
Vabbè. Sì. Insomma, citiamo soltanto il calcio. Comunque, insomma, è curioso perché le formiche fanno letteralmente a botte per accaparrarsi il ruolo di regine, cioè gli scontri di pugilato a colpi di antenne che vanno avanti per decine di giorni fino a che non c'è una vincitrice. Questa vincitrice appunto sviluppa delle super ovaie per produrre enormi quantità di uova, il suo cervello si riduce e riducendosi il cervello c'è anche una modifica dei comportamenti di questo animale, quindi diventa più schivo, si nasconde agli intrusi, questo probabilmente è proprio un adattamento al suo nuovo ruolo, no? Perché...
Certo.
E la stessa cosa in realtà succede anche nei mammiferi e negli uccelli, quindi ci sono altre specie che sono interessate da una modifica importante del cervello e anche la nostra specie, tra l'altro, che ci abbiamo scherzato tanto, è una cosa che ho letto poco tempo fa molto curiosa, dalla quale ho capito perché divento una psicopatica in un certo periodo del mese. C'è uno scoiattolo terricolo, assomiglia praticamente a una marmottina, che subisce delle importanti modificazioni del cervello. C'è un uccello che sviluppa la bellezza di 68.000 neuroni in più. Si chiama passero corona bianca ed è un uccellino che troviamo in Centro America, fondamentalmente un po' anche negli Stati Uniti. Durante la stagione riproduttiva gli crescono, si sviluppano, come vogliamo dire, decine di migliaia di neuroni in più che lo aiutano fondamentalmente nella sua attività riproduttiva, okay. Nella ricerca della partner, nella sua attrazione, e poi li riperde. Quindi quando è finita la stagione riproduttiva questi
non interessano più
e il cervello
va via.
Si modifica.
Quindi c'è speranza anche per delle persone che...
Sì, sì, che conosciamo.
Beh.
Sì, qualcuno, conosceremo qualcuno che ogni tanto 3-4 neuroni in più le farebbero... gli o lei farebbero come?
Ma 2-3 proprio basterebbe.
Sì, stiamo bassi, stiamo schisci.
E l'altra cosa interessante che riguarda la nostra specie è che anche il cervello delle donne, ovviamente non per volume ma per funzionamento, si modifica durante il ciclo mestruale. Quindi cioè? Il motivo per cui diventiamo così sensibili, più nervose,
perché ne avete di più o di meno, non ho capito.
Non è una questione di numero di neuroni, uh-huh, ma proprio una questione strutturale del cervello.
E cosa serve a livello evolutivo? A sopportare meglio il dolore, cioè.
Secondo me a farci... no, è bruttissima, non la posso dire questa, però insomma
a farvi odiare,
a farci odiare, okay, fondamentalmente di più, perché lo so che siamo odiose in certi periodi, però non è colpa nostra, certo, è una cosa fisiologica, il nostro cervello
che riguarda
si
gli ormoni, no, fondamentalmente
sì, sì, sono gli ormoni che hanno un'influenza anche a livello del sistema nervoso centrale, inducendoci a comportamenti proprio palesemente diversi, di cui a volte noi non siamo molto coscienti, mentre è cosciente chi c'è intorno che si sparerebbe probabilmente.
Certo.
Un'altra cosa sempre che riguarda il cervello, molto curiosa, viene da uno studio effettuato su tutti gli animali dotati di corna e palchi. Vi ricordate la differenza tra queste due strutture?
Che il materiale con cui sono composti.
Bravo.
I palchi sono peli.
Un caso di bravo Tony.
E le corna invece sono osse.
Per intenderci, il palco è quello dell'alce?
Attenzione.
Non sono osse, no.
Allora, l'alce sì, ha il palco, come
quindi,
il cervo, il
e come i peli è fatto
sono
di...
Sono ossa quelle.
Ah, quelle sono ossa.
È materiale osseo che costa tra l'altro a livello energetico in maniera impressionante all'animale, no? Perché immaginate magari 10, 15 kg, 20 kg di struttura ossea che deve crescere da due protuberanze della testa in tempi rapidissimi. Che effetto ha sulla fisiologia dell'animale, addirittura ci sono casi
sai che cervicale,
di osteoporosi, esatto. Le corna invece sono di cheratina.
Ah, quindi è il contrario di quello che ho detto io.
Bravo.
Però, okay.
E non vengono perse, crescono nell'arco della vita dell'animale fino a che l'animale muore, invece il palco ogni anno viene perso e poi ricresce. Ed è questo, possiamo chiamarlo un carattere sessuale, no? Che
certo,
aiuta il maschio, insomma, a combattere con altri maschi in modo spesso in realtà dimostrativo e ad attrarre più femmine. La cosa interessante che viene da questo studio è che le femmine analizzate, che appartengono a un grande range di specie diverse, sia dotate di corna che di palchi, aumentano di volume il proprio cervello. Cioè col passare del tempo, di generazione in generazione, si sta osservando che ha un incremento delle dimensioni dei palchi e delle corna, si sta sviluppando un incremento cerebrale nelle femmine. Uno potrebbe dire sono più intelligenti. No, in realtà no.
No.
In realtà no, non si sa come mai questo accada, e probabilmente serviranno degli studi più approfonditi. Non sridacchiate e non lanciatevi occhiate maliziose.
No, stavo pensando, volevo farti questa domanda con cui chiudiamo. Vai. Questo segmento.
Vai.
Si può dire, si può definire l'alce un animale da palcoscenico?
L'ha cercata 20 minuti, ma in realtà l'ho cercata anch'io e non l'avevo trovata.
Geolier è ultimo su 105 ed è l'ultimo blocco, l'ultimo segmento dell'odierno episodio di La Bella e le Bestie con Mia Canestrini, che nel titolo è La Bella, lo diciamo per chi
lo
avesse,
diciamo,
magari qualcuno
diciamo,
aveva dei dubbi,
diciamo,
su chi.
Guarda che poi secondo me, cioè grazie, però
ma insomma dipende
carina,
dai periodi, delle volte sono anch'io molto bella, ti dirò.
E io molto bruttino.
A che animale siamo arrivati?
Chi è più bello di te, se trucca, Tony?
Allora,
tanto per continuare con...
Prima, nella nostra pausa musicale,
sì,
vi ho chiesto come si battono il petto i gorilla.
Con i pugni? No.
Voi subito
con i palmi aperto.
Con i palmi, con i palmi.
Con i dorsi.
Con i palmi.
Con le dita aperte.
Allora c'è una, c'è un film che ha condizionato la credenza su come i gorilla si battano il petto, che è King Kong, ovviamente, che ormai ha un secolo, incredibile ma vero. E perché lui ci mostra questo enorme gorillone che si batte il petto
sull'Empire State Building con gli elicotteri e Jessica Lange nel palmo della mano. Era lei, no? Jessica Lange.
Sì, bellissima quella scena, tra l'altro, veramente
iconica, piccola, come si dice in questo
caso. Sì. E insomma, in realtà continuano gli studi su questo comportamento dei gorilla. Uno potrebbe dire, ma perché? Perché ovviamente i ricercatori, gli zoologi, sono curiosi, vogliono capire tutto degli animali e del perché facciano cose. Perché va bene, gli animali fanno cose, ma perché le fanno? Allora, innanzitutto non è vero che i gorilla si battono il pugno sul petto, ma mettono le mani a coppetta. Questo perché...
Quello lo fa Chiellini lo fa, ma i gorilla no.
Noi donne non possiamo farlo, perché
c'è
una discreta ammortizzazione.
Alti.
A coppetta perché fa più rumore?
Fa più rumore.
Ma loro fanno proprio...
Bel momento di radio.
Pum, pum, pum. Loro fanno veramente un tamburo.
Per caso?
Boom, boom, perché hanno un toracione.
Hanno un toracione. Hanno un toracione. Questo toracione battuto violentemente con le loro braccione, a che cosa serve? A produrre un suono che sia udibile fino a un chilometro di distanza.
La miseria!
Quindi, insomma...
Certo, non c'è inquinamento acustico dove accade tutto ciò.
Quindi non c'è inquinamento
a Milano
acustico.
Farebbero più difficoltà a farsi sentire, e anche a New York.
Sarebbe un disastro. Lo sai, tra l'altro, che molte specie animali hanno modificato i suoni che emettono, i loro canti, dal gracilare al canto degli uccelli, a seconda dell'inquinamento acustico che c'è, scegliendo orari del giorno diversi, oppure aumentano di intensità, insomma, una cosa pazzesca.
Una volta ho sentito, mi ha fatto impazzire sta roba, che forse l'ho già detto, che il cuore di una balena, che è come una panda di dimensioni, come una macchina, se fosse messo al centro di una città, lo sentiresti il battito in tutta la città.
Che meraviglia, che immagine poetica.
Bellissima questa. Poi non dicevano quanto grande è la città. Una cittadina,
bellissima.
Sentirebbe dovunque il battere del cuore della balena. Pazzesco, eh?
Meraviglia. Tra l'altro sono spiaggiate un sacco di balene pilota proprio nelle ultime ore, vabbè.
E meno male che sono pilota.
Porca miseria. Pensa se erano copilota. Vabbè, insomma, dopo questo momento di cabaret... E la cosa curiosa, insomma, qual è? Che loro tengono le loro mani, chiamiamole mani, a coppetta, in modo che il suono si riverberi nello spazio in maniera più potente e raggiunga distanze maggiori. E probabilmente perché emettono questo suono, come al solito, si tratta di sesso e di attrazione nei confronti
richiami,
delle femmine.
Certo. Perché hai detto mani o come si chiama? Perché non sono esattamente mani?
Dovremmo dire zampe,
zampe.
Parliamo di animali, però in realtà...
Sono maniformi
come mani, e sono tra i nostri, diciamo, cugini più prossimi,
simili, certo,
quindi
certo.
Anche noi, se no, dovremmo dire zampe delle nostre mani invece, diciamo,
certo.
Mani, insomma, ecco, va bene. Comunque la differenza è sottile in questo caso. E poi, che cosa è stato osservato? Che gli esemplari più grossi e più maturi emettono un suono che rimbomba in maniera più importante rispetto ai più piccoli,
certo.
Che comunque imparano da piccolissimi a emettere questo suono.
Quindi fanno subito...
Subito si esercitano, perché non si sa mai nella vita, probabilmente. Senti che uno è precoce. E quindi, insomma, una cosa curiosa del gorilla, anche che un po' sfata il mito dei pugni, no? Che ci ha trasmesso una visione eccessiva di King Kong.
Lo faceva più macio.
Era più figo.
Quella cosa era più figo, si pugni. Batte i pugni.
Sì,
vabbè.
Sì, sì. Beh, è diventata una cosa, certo, che facciamo anche noi per fare gli stupidi. Sono, certo, le classiche cose che vengono dal regno animale sbagliate, noi le assorbiamo e rimangono così per sempre, nei secoli a venire. Va bene, ma chiudiamo. In un'altra...
Quanto tempo abbiamo, Marco?
Un paio di minuti ancora.
Abbiamo una notizia carina che riguarda,
sì,
i cebi cappuccini.
I cebi cappuccini.
Chi non li conosce, i cebi cappuccini?
Al bar, figurati.
Volte.
Sono delle scimmiettine.
Sì?
Delle scimmiettine piccole, ma che hanno un cervello particolarmente sviluppato. E nelle scimmie mi sta a indicare una serie di comportamenti sociali particolarmente evoluti, sviluppati. E che cosa viene studiato in questi cebi cappuccini di interessante? Viene studiato questo pacchetto di interazioni che le vede farsi dispetti che considereremmo noi insopportabili, e che anche, tra l'altro, noi ci facciamo a vicenda, come infilarsi le dita nel naso reciprocamente.
Reciprocamente, uno nell'occhio, nell'orecchio.
Nell'occhio, nell'orecchio, tirarsi, strapparsi il pelo.
E perché lo fanno?
Strapparsi i ciuffi di pelo e metterseli in bocca, nasconderseli in bocca. Insomma, tutta una serie
scimmie
di...
dispettose.
Scimmie molto
quando
dispettose.
Si dice scimmietta dispettosa.
Quando si dice sei dispettoso come
una scimmia.
Scimmia,
una bertuccia.
Come una
e
bertuccia.
Perché lo fanno?
Allora, questo è curioso, appunto, la vera domanda è perché lo fanno? Perché lo fanno tanto queste,
sì,
scimmie. E una possibilità, guardando anche a quello che facciamo noi, è che sia un modo per testare i legami sociali e quanto ci sopportano gli altri. Cioè, più io ti infilo le dita nel naso e ti tiro i peli, come se ti tirassi
i capelli, e tu non reagisci,
o ti dessi un pizzicotto e tu reagisci in modo blando, non reagisci, più vuol dire che mi sopporti e io posso spingermi un po' oltre con te o fidarmi comunque.
Detesto
di te.
Ripetermi.
Ma?
È mia figlia, ancora sì. Una volta, totalmente.
Beh, i bambini
no,
lo
Cavallo?
Fanno.
Sì, lo fanno.
Già fatto io.
Già fatto, sei uscito da quel tunnel, complimenti.
Vedi, per sono... vedere fin dove possono arrivare.
Certo, testare certo. Proprio i limiti della sopportazione sì. Di quello che possono fare.
Mia, una bella puntata, mannaggia, sì. Finirla qui, ma non, ormai il tempo è finito.
Torni
veramente.
Tra
15 giorni.
Tra due settimane, però fai qualcosa in questi giorni,
cosa
degli
fai?
Appuntamenti.
Allora, c'è un appuntamento importantissimo che lancio ora al Salone del Libro il 13 maggio alle sì. 18:30 circa. Debutto con uno spettacolo di prosa e poesia insieme a Davide Rondoni. Si chiama San Francesco e i lupi. È una storia molto divertente in cui si racconta San Francesco con aspetti veramente inediti e si parla di lupi e di questa interazione uomo-lupo che molto spesso è fraintesa e poco conosciuta.
Ok, quindi al Salone del Libro di Torino.
Torino. Data e orario?
13 ripeto? Maggio, 18:30.
Come ci si prenota? Sul sito del
si
Salto.
Si viene al Salone.
O si viene direttamente al Salone.
Sì.
Va bene. In bocca al lupo, anzi Mert.
Viva il lupo!
Grazie Mia, ciao.
Ciao Mia.
Ciao.
La Bella e le Bestie.